Allora dicevo che è un grande contenitore, che quella del terzo settore è un grande contenitore, vi ci tenevo appunto che voi sappiate queste differenze all'interno del terzo settore. E quindi ecco, immaginato appunto la società come sistema d'azione plurale dove convergono questi quattro nodi societari. E quindi qui poi troverete anche altre esemplificazioni, no? Nel senso, vedete che appunto l'accento sulle reti informali nel discorso di analisi di politica sociale emerge nel momento in cui il modello di welfare state derivato nato con il dopoguerra entra in crisi, e con quella entrata in crisi del modello di welfare state di un certo tipo si fa accento sulle reti informali, che diventano, ci sono poi diverse visioni con cui vengono interpretate, alcuni le immaginano come camera di compensazione del welfare state, e quindi vuol dire che dove lo Stato non arriva, arrivano le reti primarie, arriva la famiglia, e da un altro l'idea che invece sono dei soggetti che hanno appunto una loro natura autonoma, una loro entità autonoma, no? Per cui non si possono omologare né alle logiche del mercato né alle logiche dello Stato, per cui nel momento in cui forniscono anche aiuto, le reti informali hanno delle caratteristiche, non è che sono come l'aiuto professionale, cioè non gli potete chiedere la continuità che viene richiesta a un professionista dell'aiuto, ha le sue caratteristiche perché è informale appunto, no? E quindi leggendo poi voi vedrete queste differenze. Poi una cosa importante è che qui in questo capitolo vi do i criteri definitori di che cos'è una rete sociale, quindi quello ve lo dovete sapere, e quindi avete che una rete sociale si compone di soggetti, i nodi della rete, poi avete le relazioni che sono quelle che legano i soggetti all'interno della rete, che non necessariamente sono individui, i nodi della rete, possono essere istituzioni, possono essere enti, gruppi, quindi ve lo dicono a seconda di quello che prendete in esame, quindi i nodi di una rete potrebbe essere lo studio della mappatura dei servizi che stanno sul territorio e che lavorano in rete su una tematica, quindi la mappatura dei servizi in rete è la rete dei servizi che studiate, quindi i nodi dipende da quale tipo di interesse voi avete, no? Nello studio che state conducendo. Poi avete le relazioni, poi avete le diverse tipologie di reti, e lì trovate reti primarie, reti secondarie, le reti artificiali, eccetera. Poi reti empiriche, reti obiettivo, questo è un concetto che si lega molto all'intervento, no? Per esempio dell'operatore sociale, ossia quando arriva studia le reti empiriche, cioè va a vedere quali sono le reti che ruotano intorno a quel soggetto, a quel caso, no? In quel momento. Le reti obiettivo sono, diciamo, il risultato del progetto di rete, perché magari è riuscito a aggiungere dei nodi, potenziali fornitori di aiuto all'interno di queste reti, a ricucire laddove la rete era sfilacciata, no? E non forniva sostegno, e quindi la rete obiettivo è proprio il risultato del lavoro di rete. E poi appunto la configurazione della rete, quindi la rappresentazione della rete e così via. Poi va bene, poi ci sono i discorsi sulle potenzialità e i limiti delle reti sociali informali. Quindi quello che vi dicevo, no? Non dovete dare per scontato che una rete familiare o un nodo all'interno di una rete familiare sia necessariamente in grado di fornire aiuto all'interno di quella rete, perché possono accadere, ci possono essere degli accadimenti, degli eventi traumatici che depotenziano la possibilità di fornire sostegno all'interno della rete. Quindi non necessariamente la figlia fornisce sostegno al padre, no? Anziano, perché dovete andare proprio a vedere in quella fattispecie l'immagine riflessa della rete, cioè la percezione che viene attribuita a quel tipo di scambio all'interno della rete, oppure ecco, altre possono essersi eventi traumatici, come può essere una separazione, e in quel momento il nodo che potenzialmente fornisce sostegno non è in grado di farlo. Quindi questo lo trovate, questo discorso qui, poi ci sono, vabbè, il concetto di rete comparato col sistema sociale e così via, però andiamo più che altro, mi interessa, all'aspetto più prettamente metodologico della rete, che è il terzo capitolo. Allora, il terzo capitolo. Nel terzo capitolo, aspettate un attimo che io ci arrivo, che c'ho il libro qua davanti. Ah sì, poi c'è anche tutto il discorso sul sostegno sociale, però avete le registrazioni, inutile che ve lo dico, per cui insomma riprendete da lì. Quello che mi interessa di più è il terzo capitolo. Mi interessa che voi capiate come si operazionalizza questo concetto di rete, no? Perché quello che il punto che noi ci poniamo, come studiamo queste caratteristiche delle reti sociali? Quindi questo è interessante sotto il profilo metodologico. Allora, da un lato vi vengono incontro gli strumenti che vi fornisce la network analysis, ossia l'analisi strutturale. L'analisi strutturale studia proprio la struttura delle relazioni all'interno della rete. Dall'altro lato però potete studiare le relazioni, quindi anche le reti di relazioni, utilizzando anche il sondaggio. Cioè ci sono delle domande che voi mettete all'interno del questionario che servono proprio a studiare le caratteristiche della rete. E quindi la differenza sta nel fatto che se usate la network studiate delle reti riferite per esempio ad un individuo, e quindi potete capire che reti di relazioni ruotano intorno ad un caso, no? Ad una persona specifica, la rete egocentrata. Nel caso delle reti invece studiate attraverso la network, studiate attraverso la survey, sono delle domande che vengono inserite all'interno del questionario e quindi vengono trattate poi come dati che fanno riferimento a campioni ampi di popolazione. Quindi sono, come dire, delle variabili in più che voi inserite all'interno di un questionario. Non so se mi spiego, vi vedo un po' perplessi. Allora, per farvi capire, no? Prendiamo un attimo.
Si può ripetere, perché infatti io non ha
capito cosa intendo.
Capito, mi scusi.
Allora, intanto c'è da dire la differenza tra la network e la survey. Il sondaggio che noi abbiamo studiato fino ad adesso è l'unità di analisi del sondaggio è l'individuo, perché voi fate delle interviste a degli individui, giusto?
Sì.
La rete, l'analisi di rete non studia le caratteristiche degli individui, studia le caratteristiche dei legami che legano gli individui. Quindi paradossalmente poco gli interessa che ci sia il legame tra Giulia e Elisa, cioè non studia le caratteristiche di Giulia e di Elisa, studia la natura del legame che lega loro due, non so se mi sono spiegata. Quindi è un'unità di analisi diversa. Uno sono gli attributi per quanto riguarda la survey, cioè gli attributi, le proprietà degli individui, e l'altro studia invece i dati relazionali, le relazioni. Fin qua ci siete?
Sì.
Ok. Allora,
sì.
Se studia le relazioni lo farà usando gli strumenti propri dell'analisi di rete, della network analysis, e sostanzialmente vi dice la rappresentazione come la facciamo? La facciamo attraverso un grafo, poi, e quindi lì avete diversi tipi di grafi. Poi ci sono proprio dei concetti chiave, no? Che servono per studiare le relazioni. Per esempio, il concetto, lì vi ho dato tutta una sequenza di concetti, adesso ve la faccio vedere che così è più facile. Allora, dove siamo? Qua. Oh, quindi questo è un grafo, no? Ah no, qua lo
allora.
Ecco, questa qui è allora. Non vedete, adesso aspettate un attimo che vi metto in condivisione. Ecco, questa qui è un grafo, no? E avete il grafo è questo sotto che viene visualizzato mediante delle bolle che sono gli individui che sono in relazione uno con l'altro e poi le linee rappresentano le relazioni che li legano. Allora, in questo grafo che voi vedete qua sotto ci sono sei nodi che sono in relazione tra di loro. E, quando possono essere relazioni reciproche, come è il caso tra Maria e Anna, tra Anna e Fulvia e tra Fulvia e Maria, oppure unidirezionali, cioè Piero verso Maria, in questo caso è indicato con un arco con la freccia, oppure Leo nei confronti di Gianni. Quindi sono relazioni che in questo caso sono unilaterali, diciamo, Piero nei confronti di Maria, mentre dall'altra parte c'è la reciprocità. Per rappresentare queste relazioni potete usare anche una matrice. Voi conoscete già la matrice casi per variabili, no? Che abbiamo usato le volte scorse per studiare il sondaggio. In questo caso la matrice si chiama invece matrice casi per casi. Vedete che Maria è in relazione con Maria, Gianni con Gianni. Trovate sia l'intestazione delle righe che le intestazioni delle colonne con i nomi delle persone che stanno dentro quella rete. E che cosa vedete all'interno della matrice? Vedete indicata la relazione che lega queste persone, con una X in questo caso, no? Allora, laddove la relazione reciproca è indicata con una X più grossa, mentre laddove invece è unidirezionale, la X che lega i due nodi è più sottile. Quindi quello che trovate riportato nel grafo qua sotto lo rivedete qui in matrice rappresentato in un modo diverso. Quindi un'altra caratteristica dell'analisi di rete è proprio di usare delle matrici quadrate che si chiamano matrici casi per casi, dove all'interno trovate la relazione che lega i diversi nodi della rete. Quindi questa è una caratteristica della rete. Questi sono dei grafi, no? Che possono, appunto, vedete, ci sono i vertici, V1, V2, V3, c'è un vertice che sta fuori da questa rete e poi ci sono le relazioni che legano questi vertici. E poi ecco, vertice 4 è un vertice isolato e questi qua si chiama V2, V1 e V3 sono vertici adiacenti, cioè collegati secondo un percorso. Questo è un grafo nullo perché non ci sono relazioni che legano i nodi. Questo è un grafo completo, tutti sono in relazione con tutti. Poi avete diversi tipi di grafi, grafo diretto, quello dove le relazioni appunto vengono indicate dalle frecce, quindi qualora appunto ci sia reciprocità nella relazione c'è una freccia in andata e una di ritorno, come il caso di V2 e V3, Oppure nel caso di V1 e V2 c'è solamente una relazione che va nella direzione di V2 ma non di V1, non c'è la reciprocità. Poi possono essere grafi segnati con segni positivi o segni negativi, e poi avete i grafi pesati, pesati in base ad esempio alla densità all'intensità della relazione, no? Quindi gli dà un valore pesando con un numero, quindi dove sono più forti dal punto di vista dell'intensità della relazione trovate un numero più alto. Ecco, qui di nuovo avete una matrice dei dati in paragone con la matrice casi per casi. Quella sopra è la matrice che voi avete conoscete già, e sotto c'è la matrice dati, la matrice casi per casi, quello che vi dicevo prima. Quindi questi sono vari esempi. Ecco qua, questi qua sono i concetti di base che ho richiamato in questo foglio, che sono quelli propri dell'analisi di rete, per cui avete il grafo, nel grafo ci stanno i punti, i nodi o anche i vertici, e poi ci sono gli archi, che sono le linee che uniscono questi nodi e che rappresentano le relazioni. Quindi la definizione di nodo, la definizione di arco, di legame, il percorso, che è dato appunto dalla sequenza di più vertici adiacenti tra di loro, e la distanza, che è data dal percorso più breve fra una coppia di vertici. Poi avete l'ampiezza, il numero dei nodi che stanno dentro la rete, il numero dei legami che legano i nodi, i legami potenziali, quelli che non sono attivi in un determinato momento, e poi avete queste due misure che sono importanti, no? L'incidenza e la densità. Ma più che la formula mi interessa che sappiate cosa sono concettualmente, come dicevo. Per quanto riguarda una misura molto importante è la densità. La densità che esprime proprio la socialità all'interno della rete, no? Il fatto che ci siano all'interno delle aree della rete che siano più interconnesse tra di loro, dove i nodi sono più interconnessi. E quindi la densità è maggiore. Per cui vedete che c'è anche questo concetto di cluster, che è importante, perché vi dice che all'interno della rete la densità non è omogenea, ci sono delle aree dove la densità è particolarmente elevata rispetto ad altre in cui la densità è più rarefatta. Allora, questi qui sono tutti concetti che richiamano propriamente lo studio dell'analisi di rete attraverso lo studio delle reti attraverso la network analysis. Però poi potete studiare le reti anche utilizzando, come vi dicevo, la survey, il sondaggio. No. E allora, e lo troverete poi nel testo. Allora, qui vi faccio vedere, come vi dicevo, metto in comparazione, un attimo di pazienza, eccolo qui, questo. Vedete, vero?
Sì.
Ok, si mette in comparazione due ricerche che sono state condotte sulla popolazione degli anziani nella realtà udinese e nella limitrofa periferia, Pavia. Quindi c'è un campione di anziani, dove a Udine sono 400 mentre a Pavia sono 210. Nel campione udinese è stato anche poi costruita un sottogruppo composto dalla quarta età, vedete, che sono gli ultra settantenni. Quindi è stato, diciamo, creato questo sottogruppo per vedere se c'erano dei cambiamenti di tendenza all'interno della quarta età. E allora poi si è visto lo stato civile, il livello di scolarità, eccetera, eccetera, no? Le varie caratteristiche sociografiche. Poi gli è stato chiesto la distribuzione, quanti figli ha, quanti sono conviventi, quanti figli non conviventi che abitano nei dintorni, poi i rapporti con i vicini di casa. Ecco, per esempio, questa prima domanda che viene inserita all'interno di un questionario è una domanda che studia le reti di relazioni informali, i rapporti con i vicini di casa. Allora, che cosa deducete? Che nei rapporti con i vicini di casa ci possono essere queste diverse modalità di relazione: rapporto di amicizia, scambio di favori, scambio di rapporti formali, oppure conflittuali, o non ci sono rapporti del tutto. E anche qui vi fa vedere, ad esempio, le due, la diversità che esiste analizzando la realtà udinese rispetto a quella di Pavia, dove nel caso della realtà udinese prevalgono i rapporti formali. Vedete la terza modalità, 33,5%, mentre nella realtà di Pavia avete la prevalenza di rapporti di amicizia, cioè i vicini diventano anche rapporti più stretti. Quindi, e queste sono le solidarietà che ancora esistono in una realtà più rurale rispetto alla realtà cittadina. Questa è una domanda che riguarda proprio le reti informali. Un'altra domanda è, aspettate, questa, no? Vabbè, queste sono domande che si chiede, ecco, queste sono domande che possono essere inserite in un questionario per studiare le reti. Allora, voi chiedete nell'arco dell'ultimo anno, in relazione allo scambio che c'è stato con i suoi figli, che tipo di scambio c'è stato per quanto riguarda le seguenti faccende. Allora, qua vedete assistenza per una malattia in casa, assistenza in ospedale, aiuto economico, aiuto per lavori di casa, spese di sbrigo pratiche. E vedete che c'è come modalità di risposta l'aiuto dato, l'aiuto ricevuto, l'aiuto reciproco. Anche qua si evidenziano caratteristiche significative di diversità tra la realtà udinese e la realtà di Pavia. Quindi questo è un tipo di domanda che studia le reti con i figli nel rapporto di scambio, quindi l'assistenza, l'aiuto economico, l'aiuto per i lavori domestici e così via. Poi, questa ancora studia le reti, distribuzione di frequenza percentuali relative alla frequenza degli incontri con questi che sono elencati qui, i figli, parenti, ex colleghi, amici, sono i nodi delle reti informali. E quindi voi, attraverso questa domanda, voi capite l'intensità della relazione che li lega nelle relazioni informali. La modalità di risposta prevista è ogni giorno o quasi, oppure una o due volte al mese di rado. E quindi, come dire, vedete ad esempio nella realtà udinese rispetto a quella di Pavia, i figli vanno a fare visita ai genitori tutti i giorni, rispetto al 70% va a visitare i genitori tutti i giorni, mentre se vedete la realtà udinese questo dato è più basso, 58%. E così anche più elevato il fatto che ci siano parenti che li visitano ogni giorno rispetto a Udine, e, mentre il dato legato ad esempio agli ex colleghi di lavoro è più elevato a Udine, 9.3, rispetto agli ex colleghi di lavoro in una realtà prevalentemente rurale, molto probabilmente perché non ci sono veri e propri colleghi di lavoro, no? E gli amici in entrambe le situazioni risultano un dato che mette in evidenza una relazione piuttosto elevata. Allora, questa è una domanda che riguarda le reti informali, questo per farvi capire. ancora si può chiedere una valutazione dei rapporti interpersonali. Nuovamente siamo con i nodi delle reti informali, i figli, i parenti, gli ex colleghi, gli amici, i vicini di casa e così via, no? Ecco, ancora sempre su domanda relativa alle reti di sostegno, domanda in cui si chiede, in caso di difficoltà, su chi può contare? E quindi l'aiuto che viene classificato come costante, saltuario, assente, e avete i vari referenti per delle reti di sostegno, familiari conviventi, familiari non conviventi, i parenti, i vicini, il servizio domiciliare, i volontari, chiunque a pagamento, cioè personale esterno, no? A pagamento, e nel caso di Udine c'era il personale dell'istituzione, perché sono state fatte poche interviste anche in casa di riposo, gli amici. E quindi ecco, in caso di difficoltà vi fa vedere come si configurano le reti di sostegno degli anziani in queste due realtà, per dire. Allora, tutto questo per dimostrare che cosa? Per dimostrare che voi potete studiare le reti sia con la network ma anche con il sondaggio. Quello che ottenete sono due realtà completamente diverse, perché in questo caso nel sondaggio potete avere la configurazione di come si configurano le reti su ampi campioni di popolazione, cioè non è che avete un dato come nel caso della network che studiate e le reti ego riferite, cioè con ego nel mezzo, no? Per cui studiate le reti del caso o le reti che collegano i servizi. In questo caso avete la configurazione di queste reti su un campione ampio di popolazione, no? Quindi sono quadri concettuali diversi e quindi è utile il sondaggio, perché proprio per tutte le cose che noi abbiamo studiato, per la possibilità di creare i sottogruppi sia sulla base dell'età sia con le variabili di incrocio, no? Che vi ho detto, le variabili sociografiche, vi fa capire se ci sono delle reti deprivate per quanto riguarda l'aiuto quotidiano, oppure se vedete che ci sono alcuni anziani che indicano che non possono contare sul vicinato o che non possono contare sui figli o quant'altro, voi potete riuscire a sapere, dare una connotazione, no? A questi anziani che denotano queste aree di fragilità. Per cui all'interno dell'indistinto campione di popolazione potete dire, ed è questo il risultato che verrà fuori da queste due ricerche, che sono soprattutto non tutti gli anziani, ma sono soprattutto donne anziane, la fascia più fragile di popolazione. Per cui voi quando dovete immaginare di fare un intervento, dovete pensare a quelle donne che sono in condizione di fragilità esistenziale, perché magari vivono da sole, e che hanno anche peggiori condizioni di salute. Quindi c'è una fascia di popolazione ed è su quella che bisogna andare ad intervenire, no? Perché quella è l'area di fragilità. Per cui ecco, servono entrambi per studiare le reti come reti di sostegno e reti di aiuto e così via, però avete in mano diversi strumenti diversi per poterlo fare, no? Quindi è un po', è come dire, si possono utilizzare entrambi, però sapete che hanno quadri concettuali diversi, hanno le unità di analisi diverse, uno è l'individuo e l'altro le reti, hanno metodiche diverse, perché uno usa il questionario e l'altro usa il bersaglio per rilevare le informazioni. Quindi sapete che tutti e due si possono intersecare, no? Si interfacciano, e quindi vi servono entrambi per studiare le reti. lo studio, per dire, nell'ultima, quando andrete a sentire le registrazioni, trovate che l'ultimo esempio è proprio un esempio di analisi di rete. Un'analisi di rete e vi fa vedere passo passo come si sono stati rilevati i dati relazionali. Ed era una ricerca particolare che è stata fatta a Milano sugli imprenditori e così via. Vi ritroverete, no, a vedere dei sociogrammi complessi. Aspettate, vediamo se ce l'ho un attimo qua. Perché non ce l'ho? Vabbè, non lo trovo. Solo un attimo, che devo trovare volevo mostrarvi una cosa. Ecco questo. Solo per farvelo, ecco, un attimo che ve lo metto in condivisione, questo, ecco, questo qui, adesso senza che io passo attraverso tutta la ricerca, ma solo per farvi vedere, ve l'ho spiegato in modo molto puntuale i passaggi che sono stati fatti per arrivare a studiare questa realtà milanese attraverso la network analysis, solo per farvi vedere la complessità del sociogramma che viene elaborato da un programma specifico che viene fuori questo. Vedete com'è complesso? È praticamente il corrispettivo di un grafico, quando avete l'altra ricerca. Alla fine voi vi trovate di fronte con questo grafo complesso che è fatto dal programma sulla base dei dati relazionali che gli date. E quindi viene fuori un reticolo o la rappresentazione di una rete con tutte i nodi e le relazioni che la intersecano. Qua vi dice proprio puntualmente come rilevate i dati relazionali. Quindi questo è di nuovo lo stesso grafo, solo che è alla fine della ricerca. Comunque è inutile che adesso non abbiamo né il tempo per poter passare, ma era per mostrarvi i risultati a cui potete arrivare mediante la network. Poi l'ultima parte del mio libro riguarda il lavoro di rete nel servizio sociale, però in generale, ecco, prendete i concetti che riguardano in generale, no, il lavoro di rete, quindi i diversi modelli, no, che fanno riferimento al lavoro di rete, per contestualizzarlo, e poi che cosa si intende per lavoro di rete. Perché un conto è dire lavorare in rete e un conto è dire lavoro di rete, sono due concetti distinti. Lavorare in rete, alziamo il telefono e lavoriamo in rete. Lavoro di rete ha degli altri presupposti, quindi studiatevi quelli. E quindi direi che poi abbiamo concluso il lavoro. Quindi anche il processo decisionale è importante e nell'ambito del lavoro di rete, l'empowerment, questi sono i concetti del lavoro di rete. E poi appunto conclude con la formazione degli operatori e delle considerazioni. E quindi qui si finisce il nostro ragionamento. Io su questo sono andata un po' veloce, ma così, solo per richiamarvi i concetti, e vi rimando, vedrete con le registrazioni sono molto più puntuale nelle spiegazioni, per cui sicuramente vi chiarirete meglio anche lì. Avete delle domande? Allora, una cosa vi devo dire, ho aggiunto un'altra data per l'esame. Quindi oltre alla sessione di giugno, quindi il 16 e il 30, avete un appello anche il 13 luglio.
Ok.
Per cui sapete, sì, che avete un appello in più. ecco.
Grazie.
Allora, avete delle domande? Volete sapere qualcosa che vi interessa di più? Non so, ditemi voi. Se non vi viene in mente adesso e vi viene in mente dopo, va bene uguale, mi scrivete, io vi do delle risposte evidentemente, ma man mano che studiate, se vi vengono dei dubbi potete chiedere ovviamente.
Ok,
va bene, grazie.
Va bene, allora direi che possiamo chiudere e ci riaggiorniamo in un'altra situazione. Allora, grazie a voi della partecipazione e a presto.
Grazie,
grazie,
arrivederci.
Arrivederci.